Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione Con Slancio Onlus grazie alla gentile collaborazione di Esther Luna, Nicoletta Pireddu e Silverio Conte.
Salve a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pogge-Miller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio, podcast, è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa Ricerche Cliniche e SLA e Disturbi Correlati per lo Sviluppo Terapeutico. Uno degli obiettivi principali di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Come ricordo, o se siete nuovi arrivati alla comunità SLA, ALS Untangled è un gruppo di operatori sanitari, esperti di SLA, che si offrono volontari per esaminare terapie alternative e off-label, ovvero al di fuori delle condizioni autorizzate dagli enti predisposti, per persone affette da SLA. Queste terapie vengono sottoposte e votate da persone affette da SLA e le recensioni sono create con un processo scientifico predefinito e riassunte in quella che chiamiamo la tabella di evidenza. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
ALS Untangled è un gruppo di medici e scienziati provenienti da tutto il mondo che recensiscono trattamenti alternativi e off-label che chiamiamo con l'acronimo AOT. Lo scopo finale di questa organizzazione è di aiutare persone affette da SLA a prendere decisioni più informate per quanto riguarda queste opzioni di trattamento.
Benissimo, oggi discuteremo un composto chiamato Perampanel o Fycompa, che è un farmaco approvato negli Stati Uniti, in Europa e in Russia per il trattamento delle convulsioni. Potrebbe per favore spiegare le ragioni per cui questa medicina è stata approvata per trattare le convulsioni e come potrebbe collegarsi alla SLA?
Certo, il Perampanel può ridurre la frequenza delle convulsioni in persone affette da epilessia. Questo succede perché il Perampanel blocca l'interazione tra una sostanza chimica che eccita i neuroni, chiamata glutammato, e un recettore chiamato AMPA, AMPA. E si pensa che la sovrastimolazione dei neuroni da parte del glutammato sia la causa della loro morte durante il decorso della SLA. Quindi ora c'è un interesse a provare il Perampanel per il trattamento della SLA.
Quindi con la SLA o qualsiasi altra malattia, capire cosa accade nell'organismo che sia la causa della malattia che la fa progredire è fondamentale per identificare i trattamenti e, si spera, una cura. Uno di questi potenziali processi a cui ci si riferisce anche con il termine meccanismo patologico, nella SLA è la eccitotossicità dei motoneuroni. Capisco che la eccitotossicità è il processo che danneggia e uccide i neuroni, che porta quindi all'incapacità di trasmettere messaggi dal cervello ai muscoli. Uno dei trasmettitori più importanti dei messaggi dal cervello si chiama glutammato, giusto? Potrebbe espandere sulla rilevanza del glutammato per lo studio della SLA?
Certo, il glutammato è una sostanza chimica, è un neurotrasmettitore eccitatorio di aminoacidi. Permette alle cellule di nervo di comunicare ed è molto importante per il normale funzionamento del cervello. Il problema nella SLA è che sembra esserci troppo glutammato nel cervello e nel midollo spinale. Questo causa la sovrastimolazione dei motoneuroni, che potrebbe contribuire alla loro morte.
Dunque, il glutammato si trova spesso nel cibo, soprattutto nelle fonti di proteine. La Food and Drug Administration, cioè l'ente governativo americano per il controllo di alimenti e farmaci, non richiede che il glutammato venga messo sulle etichette dei cibi e ingredienti che lo contengono come componente aderente, come pomodori, formaggi e carni. Le persone affette da SLA dovrebbero considerare questa informazione nelle loro scelte nutrizionali?
Allora, la risposta è probabilmente no. Si è scoperto che in realtà non ci sono prove che l'assunzione dietetica del glutammato possa influenzare i livelli nel cervello e nel midollo spinale. Quindi per ora non c'è ragione di preoccuparsi della quantità di glutammato in quello che uno mangia. Per persone che vorrebbero più informazioni, compresa una lista di fonti, c'è un documento online chiamato The Summary of the 2018 Dietary Glutamate Workshop, che possono leggere.
D'accordo, il glutammato è presente nelle formule usate per i tubi di alimentazione?
È una bella domanda. La risposta è che non lo so. Non ho potuto trovare queste informazioni, ma di nuovo non sono sicura che siano rilevanti perché non ci sono dati a sostegno dell'idea che l'assunzione di cibo influenzi i livelli di glutammato nel cervello e nel midollo spinale.
Va bene, dunque ho notato che è stato indicato che i recettori AMPA con un ruolo nell'orchestrazione dell'attività genetica sono alterati in pazienti con la SLA sporadica e anche in pazienti con certi tipi di SLA familiare. Come si fa a identificare queste alterazioni nei pazienti?
Allora, molti di questi studi richiedono campioni autoptici. Quindi per adesso l'unico modo per identificare le alterazioni di questi recettori AMPA in persone affette da SLA è di esaminare il midollo spinale di pazienti che sono morti per la malattia. Questo fa parte delle ragioni per cui è molto importante che i pazienti considerino di donare il cervello e il midollo spinale quando muoiono, per aiutare ricerche come queste.
E come potrebbero trovare come farlo se fossero interessati?
Buona domanda. Ci sono varie opzioni. Prima di tutto, per i veterani con la SLA, esiste un'iniziativa chiamata la Veteran Affairs Brain Bank, di cui si trova il link anche su internet. È un'organizzazione nazionale che raccoglie cervelli in tutti gli Stati Uniti. Ovviamente si deve andare online e iscriversi come candidato interessato. L'altra opzione è che il consorzio CREATE sta collaborando con la University of Miami Brain Bank, una di 6 banche di cervelli e tessuti nella nazione creati dal National Institute of Health. Anche loro accettano donazioni da qualunque parte degli Stati Uniti.
Benissimo, grazie. Quindi, dei 4 esperimenti precedenti in fase 3 che hanno testato composti che dovevano anche agire sulla neurotrasmissione del glutammato, l'unico che ha avuto un effetto sui sintomi della SLA è stato il riluzolo. Ho difficoltà a pronunciarlo, però si dice che abbia molteplici azioni. Potrebbe per favore spiegare cosa vuole dire questa espressione e come si può applicare quando si stanno esaminando altri studi che riguardano il glutammato?
Non si preoccupi se ha difficoltà con la pronuncia. Credo che sia infatti riluzolo, come l'ha detto lei. Allora, molta gente sa che il riluzolo blocca il glutammato, ma è stato scoperto che funziona anche in altri modi. Per esempio, blocca anche i canali del sodio e questo contribuisce probabilmente alla maniera in cui protegge i motoneuroni dall'eccitotossicità.
Va bene, c'è stato anche uno studio che ha usato il talampanel, che è un inibitore di antirecettori simile al perampanel, ma pare che non abbia avuto alcun effetto sui sintomi della SLA, giusto?
Giusto.
D'accordo. C'è stato anche uno studio preclinico fatto su topi affetti da una malattia simile alla SLA che sembra aver avuto qualche risultato positivo. Cosa rende questo modello di topo diverso dal modello che si usa di solito nei test per la SLA e perché lo considererebbe un modello adeguato per la SLA sporadica?
Allora, il modello a cui si sta riferendo lei è quello in cui si toglie ai motoneuroni dei topi un gene chiamato ADAR2. Questa eliminazione causa una crescita funzionale dei recettori AMPA, che causano a loro volta una malattia simile alla SLA in questi animali. Questo modello non è molto conosciuto, ma sembra che potrebbe essere molto più rilevante per la SLA sporadica. Infatti, ha certe somiglianze con le persone affette da SLA sporadica, ad esempio una resistenza l'esistenza di certi gruppi di motoneuroni, come quelli che controllano i movimenti degli occhi, e anche errori di localizzazione di una proteina importantissima chiamata TDP43. Ora, per darle del contesto, il più vecchio modello animale di SLA è diverso. È un modello in cui si inserisce una mutazione in un gene chiamato SOD1 nell'animale. Questo modello esiste da più di 20 anni. Purtroppo, però, è chiaro che i risultati ottenuti da questo modello di topo con mutazione del gene SOD1 non si trasferiscono bene ad una gran parte dei pazienti che non hanno mutazioni genetiche simili. Alla fine, l'unica maniera per capire se questi nuovi modelli siano migliori è di vedere se i risultati che otteniamo dai modelli sono più predittivi di quello che succede ai pazienti SLA nelle nostre cliniche.
Vero, e se capisco bene, il vero modello SLA che viene adottato per studiare la malattia è solo usato per la SLA familiare?
Purtroppo no. Storicamente, in questi ultimi 20 anni, abbiamo tratto osservazioni dal modello topo con mutazione nel gene SOD1 e presunto che potrebbero essere rilevanti per tutti i pazienti SLA, anche quelli senza mutazioni dell'SOD1. Ma abbiamo scoperto che questo non è il caso. Penso che attualmente non siamo sicuri della rilevanza del modello topo con mutazione SOD1. Certe persone pensano ancora che abbia del merito, forse potrebbe essere più utile per prevedere quello che succederebbe a persone con mutazioni SOD1 simili, ma per adesso non è stato provato neanche quello.
Capito. È stato notato in questo particolare studio preclinico che ci sono stati certi difetti metodologici che portano a mettere in dubbio la credibilità dei dati che sono stati raccolti. Potrebbe espandere su questi problemi?
Certo. Il problema principale di questo studio è stato il numero ridotto di topi che sono stati usati. Più piccolo è il numero, più alte sono le probabilità che i dati siano completamente insignificanti. Un altro difetto è che i topi sono stati studiati in gruppi misti per genere e gli autori non hanno distribuito equamente per genere i topi che hanno ricevuto la vera sostanza e quelli che hanno ricevuto il placebo. Questo problema può portare a conclusioni sbagliate perché il genere in sé può influire sulla probabilità di sopravvivenza in alcuni di questi modelli animali.
Va bene, e per quanto riguarda alcuni casi di questo studio o l'uso del Perampanel, è stato indicato che solamente 4 persone sul sito Patients Like Me hanno riportato di aver preso il Perampanel. Questo numero non le sembra basso, considerando il fatto che questa medicina è stata approvata dalla Food and Drug Administration e può essere usata off-label?
Sì, in effetti mi sembra basso. Immagino che la ragione per cui il numero è più ridotto di quelli di altri supplementi di cui abbiamo parlato o di cui parleremo è che il Perampanel richiede una ricetta medica. Quando c'è bisogno di una ricetta, sappiamo che deve essere coinvolto un dottore. E io sospetto che il dottore la guardi con circospezione e dica che non ci sono prove che funzioni e che ci sono molti problemi di sicurezza per quanto riguarda questa medicina. Quindi, secondo me, non è facile convincere un dottore a scrivere una ricetta per il Perampanel.
Capisco. Vorrei anche menzionare che la versione italiana di questo podcast è stata registrata il 12 agosto 2020. Comunque, credo che ci siano 3 studi clinici in corso correntemente e anche uno studio pilota biomarcatore che stanno valutando l'efficacia del Perampanel per la SLA. Potrebbe riassumere brevemente quello che lei sa di questi studi?
Sì, c'è uno studio controllato con placebo di 9 mesi con 60 pazienti in corso alla Stony Brook University a New York. Loro stanno usando 8 mg al giorno. Si sta facendo un altro studio controllato con placebo di 60 pazienti per 11 mesi in Giappone a Tokyo, in cui i pazienti ricevono dosi di 4 mg oppure 8 mg al giorno. Poi c'è uno studio in aperto di 20 pazienti per 3 mesi in Libano con dosi di 8 mg al giorno. E infine c'è quello studio sui biomarcatori che viene effettuato alla Mayo Clinic a Jacksonville in Florida, che sta esaminando gli effetti di un'unica dose di Perampanel su quella che si chiama stimolazione magnetica transcranica.
Va bene, e quanto credibili o significativi crede che saranno i dati provenienti da questi studi?
Allora, io credo che ogni studio ci insegni qualcosa. Stiamo aspettando con impazienza i risultati di questi studi per comprendere cosa possiamo imparare di nuovo sul perampanel. La cosa preoccupante è che questi studi sono tutti molto piccoli e ciò rischia di limitare quanto potremo imparare. Ad esempio, gli studi con numeri ridotti di partecipanti non sono adeguati per esaminare le misure di efficacia. Quindi, da questi studi potremmo capire che il perampanel sembra essere sicuro e tollerabile per persone affette da SLA, ma avremo bisogno di effettuare studi più estesi in futuro per provare che aiuta proprio a rallentare la malattia.
Capisco. Per quanto riguarda lo studio clinico della SLA sull'inibitore dei recettori AMPA, chiamato talampanel, i risultati iniziali sono stati considerati non scientificamente significativi, però lo studio ha continuato e sono stati testati 559 pazienti anziché i soli 59 originali. Come mai?
Sì, è la stessa idea di cui abbiamo appena parlato. Infatti, molto spesso i primi studi ridotti che conduciamo sono fatti semplicemente per assicurarci della sicurezza e tollerabilità. Non sono disegnati per testare l'efficacia. E si può razionalizzare perché facciamo così, no? Immaginiamo che distribuissimo un farmaco che non è mai stato somministrato ad esseri umani per alcuna malattia e che uccidesse la metà dei pazienti a cui l'abbiamo data. Non vorremmo iniziare con uno studio di 500 pazienti e quindi perderne 250. Si dovrebbe cominciare infatti con tipo 10 pazienti per assicurarsi di queste cose. Ancora una volta ci si può fare un'idea della sicurezza e tollerabilità con questi studi più piccoli, ma questi ultimi non sono disegnati per cercare segni di effettività. Quindi ecco cosa abbiamo capito da questo studio. E la buona notizia di questo studio è che non solo ha dimostrato che il talampanel sembra essere sicuro e tollerabile, ma c'era persino una tendenza verso il rallentamento della progressione della SLA, misurato con una scala di valutazione funzionale SLA, la ALSFRSR. Anche se non era statisticamente significativo, questo 30% di rallentamento è stato considerato importante abbastanza da creare un altro studio più grande con lo scopo di esaminare questo effetto più in dettaglio.
Benissimo. Questo studio più grande è stato interrotto per mancanza di benefici, ma credo che certi ricercatori ritengano ancora che il perampanel possa avere dei risultati positivi grazie alla sua farmacocinetica, ossia il modo in cui il corpo processa un composto o un farmaco particolare. Qual è la ragione per cui si pensa che il perampanel potrebbe essere un farmaco superiore in questo ambito?
Allora, il perampanel ha un'emivita più lunga. Questo vuol dire che rimane nel corpo per più tempo prima di essere scissa completamente. Quindi, l'emivita del perampanel è di circa 105 ore. L'emivita del talampanel è 3 o 4 ore. Quindi un farmaco che resta nel corpo per più tempo avrebbe forse un effetto più importante.
Capito. Gli effetti collaterali riportati dalle persone che assumono il perampanel per le convulsioni includono vertigini, sonno, stanchezza e perdita di equilibrio. Questi sintomi sono ovviamente molto preoccupanti per la nostra comunità SLA e soprattutto per i pazienti SLA. La scienza suggerisce che le persone affette da SLA avrebbero anche loro questi sintomi se decidessero di prendere il perampanel?
Beh, in breve l'unico modo per saperlo di sicuro è di farlo provare alle persone. Secondo me la buona notizia è che ci sono molti piccoli studi in corso che ci potranno dire se questa medicina sia sicura e tollerabile.
Bene, però vorrei anche aggiungere che il perampanel, anche se molto raramente, può causare mutamenti comportamentali che mettono in pericolo la vita, soprattutto con dosi più alte. Possono includere aggressività, pensieri omicidi o suicidi. È abbastanza terrificante che questo potenziale di comportamenti psichiatrici gravi abbia meritato un black box warning, cioè un'avvertenza in riquadro nero dalla Food and Drug Administration. Potrebbe spiegare cosa rappresenta questa avvertenza della Food and Drug Administration?
Certo, un black box warning è l'avvertenza più severa che la Food and Drug Administration possa mettere sull'etichetta di un farmaco. Vuole dire che c'è la possibilità che la medicina causi problemi molto seri, come è il caso per questi mutamenti di comportamento.
Va bene, allora è molto importante ricordare questa informazione. Quindi, se un paziente SLA scegliesse comunque di aggiungere il perampanel al suo regime, e capisco che lo si farebbe su ricetta del proprio neurologo o medico di base, come si fa a decidere sulla dose?
Dunque, senza risultati clinici, credo che decida semplicemente il neurologo del paziente, il quale scrive comunque la ricetta. Se uno dei miei pazienti mi chiedesse di usare il perampanel e io decidessi di prescriverglielo, comincerei probabilmente con una dose di 4 mg al giorno e cercherei di alzarla gradualmente fino ad 8 mg al giorno. La ragione per cui userei queste dosi è perché sono quelle che stanno usando gli studi correnti.
Va bene, mi pare che abbia senso. E se una persona affetta da SLA includesse il perampanel nel proprio regime, potrebbe incidere sulla sua eleggibilità a partecipare in altri studi clinici aperti sulla SLA?
Sì, bella domanda. Temo di sì. Attualmente il perampanel viene considerato una terapia sperimentale attiva perché è ancora in fase di studio clinico. La maggior parte di questi studi non lasciano che i pazienti si sottopongano a più di una terapia sperimentale alla volta. Questo è perché diventa molto difficile analizzare i dati se la gente sta facendo vari trattamenti simultaneamente. Anche i dati sulla sicurezza. Non sappiamo ancora come queste diverse terapie possano interagire una con l'altra. Quindi, se avessimo ad esempio uno studio di 100 pazienti, avremmo 99 regimi diversi. Se certi pazienti cominciano a manifestare effetti collaterali, come faremo a sapere se i sintomi sono dovuti al farmaco che stiamo studiando noi o ad un'interazione tra tutte le altre medicine che i pazienti stanno prendendo?
Sì, questo è vero. Dottor Bedlack, se potesse riassumere e concludere parlando della recensione ALS Untangled che lei ha completato, per confermare, a causa della mancanza di dati su persone con SLA, il fallimento del farmaco simile, talampanel, in studi clinici sulla SLA e i vari problemi di sicurezza, come un maggior rischio di caduta ed effetti psichiatrici negativi, al momento ALS Untangled non raccomanda l'uso off-label del perampanel per la SLA, giusto?
Giusto, dottoressa Pogmiller. Aspettiamo di vedere i risultati di quegli studi clinici prima di cambiare la nostra raccomandazione.
Perfetto, dottor Bedlack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver trovato il tempo di scrivere queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che per sottoporre, votare per o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web www.alsuntangled.com. Inoltre i podcast ALS Untangled sono anche disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Grazie.